Waiting, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera. Per noi si conclude il Torino Film Festival, anche se il festival si concluderà domani.
Domani sera.
Ma Hollywood Party, questa è l'ultima trasmissione con me, Alberto Crespi, e con Enrico Magrelli.
Buonasera a tutti.
Studi di Torino.
Sì, domani sera credo intorno alle 8 dovrebbe esserci la premiazione. Ieri sono stati presentati alla stampa gli ultimi film in concorso. Stamattina c'era già il Toto Festival, sorridi perché... Poi come sapete spesso i giornali non riescono ad essere dei buoni paragnosti in qualche modo. Allora sembra, secondo i giornali e secondo le cronache locali, che i due film che sono molto piaciuti, che sarebbero molto piaciuti alla giuria, sono da una parte il film canadese Felix e Meira, e l'altro, e questo ci farebbe piacere, anche perché l'abbiamo avuto in studio, il film francese Mange tes morts. Quindi però vedremo. Poi qualcuno dice che Violet è molto interessante. Credo che i premi siano 6, perché è previsto anche il premio per miglior attore e miglior attrice. Comunque, poi lunedì vi racconteremo tutto.
Lunedì commenteremo.
Commenteremo. Gli ultimi due film in concorso, uno arrivava dalla Francia, si chiama Mercurial, che prende il nome da due torri, due grattacieli, due piccoli grattacieli gemelli, che sono nella cintura, non proprio nella banlieue, ma insomma nella cintura parigina, e si concentra sulla vita di due modelle che arrivano dall'est europeo e le segue come una sorta di diario nelle loro ore quotidiane. Non accade nulla di particolare, è un classico film fenomenologico, se volete. L'altro invece è piaciuto moltissimo e arriva dalla Nuova Zelanda, è What We Do in the Shadows. E che cosa fanno questi signori nell'ombra? È un gruppo di coinquilini molto singolare, sono 4 coinquilini, vivono nella stessa casa. Credo ti sia piaciuto nel racconto, ma è piaciuto moltissimo agli spettatori e agli accreditati. Sono 4 vampiri che aprono la loro casa a un'inchiesta televisiva, e c'è una tipologia di vampiri molto diversa. Tra l'altro il più vecchio di loro è identico a Nosferatu, forse Nosferatu
stesso. Essendo un non morto.
Un non morto, naturalmente. E poi è già disponibile il trailer del nuovo Guerre Stellari, se volete. Mentre a Roma accade qualcosa questa sera, perché a Roma?
Sì, volevamo dare un conto di una rassegna che è iniziata ieri a Villa Medici, si intitola Cinemondo, ed è impegnata quest'anno sul cinema in Cambogia, Laos e Vietnam, Villa Medici, l'Accademia di Francia, sopra Villa Borghese, sopra Piazza di Spagna. Stasera in particolare c'è un incontro con Riti Pan, che è il più importante regista cambogiano. Alle 21.30 viene proiettato il suo film L'immagine mancante, e poi a seguire c'è un incontro con lui. Poi Riti Pan viene a Torino domenica. Per il giorno post-festival, è una sinergia tra Villa Medici e il Festival e il Museo del Cinema di Torino, e ci piaceva segnalarla.
I nostri riferimenti sono sempre gli stessi: se volete mandare dei messaggi 335-5634-296, il nostro sito, frequentatelo, ne vale la pena. Trovate naturalmente tutte le puntate in podcast che fanno riferimento, che vi raccontano questa 32esima edizione del Festival di Torino. Trovate le foto, le immagini, le anticipazioni, ed è hollywoodparty.rai.it, e soprattutto potete trovare in questo momento, insieme ad altri cofanetti, il cofanetto dedicato a Vittorio De Sica. Ma cominciamo subito con la musica, che è sempre dentro la New Hollywood, che è stata ed è, perché ci sono ancora dei film domani, la retrospettiva, la seconda parte della retrospettiva dedicata al nuovo cinema americano, che si chiude quest'anno. The ground, couldn't live through the ages.
Che bella canzone, Who'll Stop the Rain, questa è la canzone dei Creedence, era il titolo originale dei Guerrieri dell'Inferno di Carol Rice, uno dei titoli della retrospettiva torinese. Salutiamo Vincenzo da Savona che ci chiede, spera che anche questa sera pizzicheremo le corde della lotta di classe, di questi tempi è necessario, forse un po' meno di
no,
ieri,
stasera no, perché comunque parleremo di altre storie, di altri
Mauro
film.
Mauro ci chiede, il film della settimana è Melbourne? Beh, Melbourne è un film veramente notevole.
È un film, sì, l'ho visto a Venezia, era la settimana della critica, se non ricordo male, perché poi mescolo le carte, però stando immersi nel liquido amniotico del festival non sapevo neanche quanti film siano usciti ieri.
No,
forse 8, 9, 10, 12.
Meritano anche Trash e Ogni Maledetto Natale.
Trash, sì, direi di sì. Ha vinto anche un premio al Festival di Roma. E Ogni Maledetto Natale, se cerchi una commedia molto irriverente, molto scorretta, ti può far ridere molto. Tra i tanti ospiti che sono passati qui a Torino quest'anno, Onde, che è una sezione importante, ha scelto di dedicare un omaggio a un regista giovane, impertinente, che lavora molto, ma non solo, con l'horror. Qui è stato presentato il suo ultimo film, che adesso vi faremo poi ascoltare una scena che non è esattamente un horror, ma è un thriller. Noi siamo stati alla conferenza stampa e abbiamo preso un frammento, poi abbiamo la versione estesa dell'intervista, della chiacchierata collettiva, che metteremo tra 6-7 anni, no scherzo, molto prima, sul nostro sito. In questa intervista il protagonista di questa retrospettiva è Jim Michael, risponde a una domanda riferita a un suo film dicendo: lei in questo film utilizza la religione come uno spettro, come qualcosa che può far paura. Sentiamo che cosa ha risposto il regista.
To quote a lesser writer, Stephen King, I think said, if you're going to scare people, you have to talk about things that scare you. And organized religion is, I think, about the scariest thing to me in real life, outside of supernatural sort of things. So I think it also originally came from budget and just trying to find a way, because I think, especially with Mulberry Street, we didn't have a lot of money, and we realized at some point, on Linda's very good suggestion, that if we're going to tell these stories, we have to make sure that if the horror aspect doesn't work, there's something to fall back on. And I think that wound up creating, I think, a bigger emphasis on what the underlying thing was, in case we couldn't pull off every stunt and special effect, there was still something underneath that worked. And I think we are is probably the biggest version of that, because it's all about that. There's very little in terms of effects or action.
Beh, la religione fa molta paura. È stato Stephen King a dire: se vogliamo spaventare le persone dobbiamo parlare delle cose che spaventano noi per primi. E devo dire che la religione nella vita reale, secondo me, genera veramente terrore oggigiorno. Durante la realizzazione di Mulberry Street, per il quale avevamo un budget veramente molto contenuto, Linda ha dato un suggerimento prezioso: trovare una sorta di secondo livello, di secondo piano, nel caso la componente horror non funzionasse, cioè avere sempre una tematica di supporto. In quel caso lì, se non avessero fatto particolare effetto gli effetti speciali, c'era un altro tema. E questo secondo livello è particolarmente evidente in We Are What We Are, ed è appunto la religione.
Freddie Russell. He's a wanted felon. You're an upstanding citizen. Sometimes a good guy wins.
What's this? That's not the guy I shot.
It's called shock. Why don't you go home and let me deal with the police work then?
I hear you got you one last night.
It's not something I'm proud of.
Police want a statement from me. It's all over the school.
So what happens now?
We buried a son of a bitch.
He got any family?
A daddy in Huntsville prison. Just got paroled.
Mr. Russell, I'm sorry.
You're Dane, right? Your boy. He looks a whole lot like you, doesn't he?
Questo era Cold in July. Tu sei riuscito a vederlo?
No.
Dovrebbe uscire nelle sale, credo, a questo punto nel 2015, ma non, ancora non c'è una data certa. Adesso cominciamo con un altro degli argomenti, proprio perché credo che il primo giorno, se non sbaglio, in questo momento sto guardando, voi non ci vedete, la regista Marilena Moretti, ciao, benvenuta,
ciao,
buonasera.
Ciao a tutti voi.
È passato il primo giorno questo documentario?
Il secondo domenica, giorno. Domenica sera, la prima.
Che ha un titolo singolare, no?
Sì, molto un titolo singolare. In inglese, ma è un documentario molto italiano, molto torinese in realtà, si intitola Walking with Red Rhino, a passeggio con il rinoceronte rosso. E il rinoceronte rosso è lui stesso, che si definisce così, è un regista che noi qui a Torino abbiamo conosciuto nel corso dei 30 anni di questo festival, l'abbiamo incontrato tante volte, purtroppo di recente se n'è andato, Alberto Signetto. È un omaggio molto toccante ad Alberto, è un ritratto un po' a tutto tondo del suo lavoro e di tutti coloro che Alberto ha incrociato, perché ecco, io per esempio non mi ricordavo, forse non l'ho mai saputo, non so, che aveva fatto l'assistente di Angelopoulos sul set di Megalexandros, volontario per imparare a fare il cinema, e le sue testimonianze da quel set effettivamente sono divertenti. Ma insomma, Alberto Signetto è veramente un cineasta, un filmmaker, un intellettuale, un agitatore culturale che ha attraversato, che ha percorso parallelamente al festival questi 30 anni, quindi era molto giusto salutarlo in questo modo, no Marilena?
Sì, infatti io sono ovviamente contenta che il Torino Film Festival abbia invitato il film, perché è come se io avessi riportato Alberto a casa, perché il cinema è casa sua, era casa sua, ma insomma io faccio ancora fatica a parlare del passato
perché è presente, infatti è giusto,
è talmente presente, poi soprattutto come dicevi qui a Torino. Infatti il film è sì un omaggio ad Alberto Signetto, il Red Rhino, perché va pronunciato tassativamente Rino. Alla piemontese,
ah, beh,
lui era il Rhino,
lì
il
non
Rino.
Siamo preparati Marilena.
E quindi è un omaggio certamente a lui, perché era doveroso secondo me farlo, dal momento che in vita aveva avuto molte tribolazioni, era stato alla fine anche emarginato, un po' anche per sue note caratteriali, ma poi soprattutto perché faceva un tipo di cinema per niente allineato, per niente omologato, per niente nelle regole del mercato, e quindi per questa ragione dal mercato, non volendoci entrare, gioco forza, poi ne era
nemmeno
stato
l'hanno fatto entrare.
Nemmeno l'hanno fatto entrare,
il ponte elevatoio,
il mercato
infatti
non l'ha chiamato per così dire.
All'inizio, certo, negli anni '80 aveva lavorato in Rai, aveva fatto dei documentari,
aveva fatto una cosa incredibile, che questa non la sapevo, aver andato per la Rai a fare tutte le riprese del concerto dei Rolling Stones qui a Torino nel 1982.
Certo, certo, certo.
E infatti c'è lui insieme a Keith Richards, a Mick Jagger, quelle sono immagini veramente belle, toccanti anche.
Sì,
insomma,
sì, anche se lui rimpiangeva il fatto che la Rai gli aveva dato una troupe composta da tre persone, lui, sì, lo specializzato di riprese, l'operatore,
un po'
e
poco
col microfono camera, e quindi lui diceva: io sono dovuto andare a fare un concerto di 60.000 persone allo stadio col microfono camera. E poi ricordo, a me faceva un po' sorridere questa cosa, nell'82 appunto lui era tornato da poco dal set di Angelopoulos e aveva portato dentro di sé questo amore per i lunghi piani sequenze, per le panoramiche, anche se il termine è improprio, 360 gradi eccetera eccetera, e quindi lui aveva preteso dall'operatore Rai col cavalletto di fare una panoramica a 360 gradi dello stadio, perché quello era secondo lui il linguaggio che ci voleva,
anche perché nelle immagini che sono nel film, poi adesso dobbiamo spiegare giustamente perché a casa, certo, perché continuano a parlare di questo rinoceronte rosso, anche se poi all'inizio del film, chi avrà l'occasione di vedere il film, lo stesso Alberto Signetto, no? Il rinoceronte è l'animale che lui ha scelto, e poi in qualche modo così riconosce dalle analogie caratteriali, no Marilena? Di
esatto,
fatto.
Sì, sì.
Sul set di Angelopoulos poi lo vediamo che porta metri e metri di carrello, proprio perché molto spesso per i piani sequenza dei film di Angelopoulos c'erano dei carrelli infiniti,
delle ferrovie,
esatto, no? Forme di ferrovia. Ma torniamo al titolo. Perché aveva scelto il rinoceronte? Che cosa gli piaceva del carattere del rinoceronte?
Certo, era proprio il suo alter ego. Lui parlava di sé a volte come il rino, si autodefiniva proprio così. L'aveva scelto come alter ego perché diceva, ironicamente, non potevo scegliere la gazzella come animale simbolo, data la sua mole. Lui si riconosceva nel rinoceronte perché, come lui, era un animale ingombrante, ostinato, testone, poco incline appunto ad essere addomesticato, e che alla fine dava la carica alla Jeep dei bianchi pur sapendo di perdere, e quindi per lui si era davvero identificato nel questa figura del rinoceronte. Poi si era fatto pitturare un rinoceronte di rosso, si era fatto verniciare un rinoceronte rosso che teneva ovunque come talismano, sulla scrivania, sul comodino in ospedale, ce l'aveva sempre vicino e ci dialogava. L'ha messo, poi voi avete visto il film, sì. Addirittura in una scena abbastanza inquietante, lui aveva avuto un'emorragia negli ultimi periodi della sua malattia, e lui aveva filmato il suo sangue e aveva messo questo rinoceronte rosso in mezzo al sangue rosso, perché sembrava che fosse il rino che sanguinasse. Ecco, lui aveva questa forma.
E per Alberto Signetto singolare. La Jeep dei bianchi erano il mercato, un certo tipo di cinema,
certo,
mentre
certo.
Le sue grandi passioni, poi le cita, no? Sono passioni, sono scrittori, Bataille, come cineasti come Raoul Ruiz, ma anche molti altri,
certo.
Godard a un certo punto, mi pare,
certo, lui era un grande amante di Godard.
Ma tu hai cominciato a seguirlo quando? Perché appunto nel film ci sono materiali anche lontani nel tempo.
Sì, io intanto Alberto l'ho conosciuto nei primi anni '80, proprio qui in Rai a Torino, quando avevamo iniziato insieme, in amore, i nostri primi passi, le nostre prime regie. Lui filmava i Rolling Stones, io invece mi occupavo d'altre cose. Però insomma, il contatto con lui c'è sempre rimasto. Poi io, come molti, avevo scelto la carriera televisiva, ero andata a Roma, prima a Milano, poi a Roma. Insomma, sono stata via 20 anni, 25, e quando sono tornata, nel frattempo ovviamente sentivo Alberto, avevo occasione di incontrarlo ancora, ma sempre alle prese con le difficoltà economiche, mancanza di finanziamenti, progetti irrealizzabili. E mi dicevo, ma Alberto, insomma, peccato, è... il mio giudizio molto ingeneroso allora, è velleitario. Quando poi, 30 anni dopo, sono tornata a Torino e ho visto una rassegna di tutti i suoi lavori, ho visto quel capolavoro che è Velgeny, io sono rimasta sconvolta, ho detto, ma Alberto è un genio, possibile che non sia stato riconosciuto, non abbia avuto l'attenzione che meritava uno che ha fatto un film del genere, un unico piano sequenza di 4 minuti e mezzo nell'ex sala presse del Lingotto, con dentro una visionarietà incredibile.
Che si vede nel tuo film.
Esatto, e che chiude proprio il film, era giusto collocarlo lì tutto intero, e mi sono detta, io devo nel mio piccolo accendere un riflettore su di lui, questa attenzione gli va data, gli va riconosciuta, devo riparare un torto, e anche il mio torto, quindi era anche un mio modo di chiedergli scusa per averlo anch'io, come altri, sottovalutato, non avergli prestato l'attenzione che meritava.
E con questo film però hai, come dire, il risarcimento c'è stato, no? Purtroppo. Prego.
Per rispondere alla tua domanda, cioè perché Walking with Red Rhino, proprio perché, intanto perché lui ha scritto una poesia che nel film legge, che si intitola Old Red Rhino Walking and Road, e quindi quello è stato lo spunto. E poi perché, come aveva fatto lui stesso con Kramer e con Angelopoulos, queste conversazioni con, era un modo di accompagnarlo conversando con lui, quindi non sono interviste, ecco, proprio un modo di accompagnarlo, un viaggio, è un on the road insieme ad Alberto.
Marilena Moretti, noi ti ringraziamo molto, ascoltiamo adesso dei suoni, dei rumori e delle parole dal tuo film. Grazie.
Io sono il rinoceronte, ognuno ha un suo animale simbolo, no? Che se lo sceglie, non è che ce l'ha. Io ho scelto il rinoceronte e mi riconosco in questo animale cocciuto, poco addomesticabile.
Alberto Signetto, videomaker torinese.
Lo tengo di nero, na 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 na.
Io sono un vecchio godardiano, filmo dei concetti, non delle storie. Io filmo la memoria, a me non interessa il realismo.
Ma col cinema e con i documentari che fai
non ci vive? No.
E come vivi?
E sono uno dei maggiori registi italiani morenti. Avrei dovuto buttarmi nell'underground. Tu vivi in un certo modo, se tutto va più o meno bene non è difficile. Il vero problema grosso è non avere nessuno con cui condividere le vittorie. Lì è la solitudine vera. Io ho amato tanto, ma non solo il cinema, ho amato tanto, punto.
Y no es lo mismo Córdoba.
Ma che cazzo girate voi, strozzi? Che cazzo girate? Ma vaffanculo, va!
Well, I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing and run across the valley beneath the sacred mountain and wander through the forest where the trees have and break the light in colors that no one knows the names of. And when it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision
sempre nuova Hollywood. Questo secondo me è il pezzo più bello di Easy Rider, proprio questa canzone dei Birds, Wasn't Born to Follow, quando loro vanno in moto e caricano Lippi. E niente, per rimanere nelle atmosfere,
cioè,
di quel
cinema americano.
Vuol dire
che è più bello del pezzo dei Creedence Clearwater?
No, dentro Easy Rider. Il pezzo di Creedence non c'è in Easy Rider.
Sì?
No. La voce, insomma...
Mario Sesti, buonasera, Mario.
È un espertissimo di musica, Alberto. Quindi, non abbiamo detto, ma è giusto, lo facciamo veramente con piacere, che il documentario su Alberto Signetto è prodotto da Davide Ferrario, la società si chiama Rosso Fuoco, se non sbaglio, insomma.
Prima c'era un rosso, Rosso Fuoco.
È tutto rosso in qualche modo, quindi visto che qualcuno Rossavone ci chiedeva se anche contento. Stasera pizzicavamo così delle corde, come li chiama?
La corda della lotta di classe.
Ah, la lotta di classe, che è una parola, ma si usa ancora?
Vincenzo
la usa, quindi rispettiamo Vincenzo. Mentre Mario Sesti ha accompagnato qui il suo nuovo lavoro, il suo nuovo film che si chiama Senza Lucio, che non è Battisti, però.
No.
È l'altro fondamentale della musica italiana, non solo italiana, che è Lucio Dalla.
Quasi gemelli, tra l'altro. Mi sembra che uno era del 4 marzo, adesso
sì,
controlliamo.
Sì, è vero.
Tutti e due del 43.
Sì, sì.
Del 43. Mario, come ti sei avvicinato? No? Perché poi spesso si dice che alcuni personaggi, il lavoro di alcuni personaggi sono veramente delle piccole grandi galassie, nel caso di Lucio Dalla è così, no? Quindi per individuare la rotta e fare questo viaggio interstellar non è semplice, forse. Tu no, che chiave di volta hai scelto?
Guarda, la tua domanda mi consente di dare una risposta abbastanza precisa, diciamo. Io ho cercato di allontanarmi dal sistema solare, nel senso che c'era una vera e propria galassia e le parti meno conosciute mi sembrava quelle più interessanti da raccontare, proprio perché è meno raccontata. Quanti sanno che un rockstar come Paolo Nutini, no, ha passato la gioventù, l'adolescenza ad addormentarsi con Lucio Dalla, per esempio, oppure che Aznavour è un suo grande fan, no? Oppure che un teologo come Enzo Bianchi era uno dei migliori amici e oltre naturalmente ad essere un suo interlocutore spirituale era anche un suo convinto ammiratore, no? E quindi appunto opinionista della stampa, lo immaginiamo a canticchiare canzoni di Dalla, per non parlare di due rockstar dell'arte come Luigi Ontani e Mimmo Paladino. Questa è la prima cosa, diciamo così, se vuoi di natura da cronista, da critico, da giornalista, che però insomma, per la natura stessa del documentario mi sembrava interessante. Quindi far vedere la estrema versatilità. Lucio aveva un talento che poi aveva una sua natura liquida, filtrava altrove, no? Quindi già nella sua carriera questo è abbastanza evidente, nel senso che è uno che all'inizio non scriveva testi, poi sta alla scuola di Roversi e dopo un paio d'anni diventa un autore di testi formidabili, perché i testi di Lucio, diciamo, è un po' una banalità, ma somigliano un po' a dei film, sono i più narrativi, no? Nella galassia del grande cantautorato degli anni 70 di quello d'autore. Il jazz, insomma, sta nelle sue premesse, ha una grande sensibilità artistica, ha fatto il gallerista, poi si avvicinava all'opera e metteva in scena, diciamo, riscriveva la Tosca. Aveva una forma prensile che secondo me era una caratteristica molto importante, senza naturalmente nulla togliere al fatto che naturalmente è stato uno che ha scritto delle canzoni bellissime, no? Però questa parte di Lucio credo
meno conosciuta sicuramente.
Io credo che musicalmente e anche vocalmente Lucio Dalla sia stato un personaggio assolutamente anomalo. La sua voce, quando venne fuori, sollecitata da Gino Paoli, me lo ricordo, alla RCA, era una voce anomala, era una voce di un jazzista che era specializzato oltretutto in uno stile che facevano in pochissimi, che è lo scat. Quando lui sillabava le note musicali, quello è uno stile che si chiama scat. Veramente un personaggio anomalo. Mi è capitato di constatare questa anomalia perché facendolo ascoltare a degli osservatori americani, gli americani non capivano, i musicisti americani, di che razza fosse questo musicista, questo cantante.
Allora, intanto ho verificato, sì, come mi sembrava di ricordare, Dalla e Battisti sono nati a 24 ore di distanza l'uno dall'altro, rispettivamente il 4 e il 5 marzo del 43. Di Dalla lo sanno tutti grazie a quella famosa canzone, certo. Di Battisti magari...
Lo sapevi tu però.
Esatto. Ma avevo questa vaga memoria, vabbè, insomma. Questo era Renzo Arbore,
Renzo Arbore inutile, però è meglio dirlo.
Quasi inutile
sempre.
Dirlo, ma lo diciamo.
Ed è uno dei quante persone hai intervistato, Mario? Perché sono tante. Io ho provato a contarle un po' e poi ho smesso dopo un po'.
Sono, mi sembra, 18 o 17, una cosa del genere.
A Sante e Castaldo valgono per uno o per due?
No, per due, valgono per due.
Però, sono appunto, intervistati insieme.
Come avete visto, in realtà ci siamo tenuti distanti dal rettangolo della musica italiana perché credevamo che loro giustamente avessero ampiamente parlato di Lucio, quelli che poi hanno lavorato molto vicino, Gianni Morano, Ron De Gregori, e dall'altra la nostra, insomma, credevamo che fosse più interessante poi il film si chiama Senza Lucio, quindi noi tutto il discorso era io e De Calorolis, che è Max che è prodotto ma è un po' coautore anche, insomma il sentimento era molto semplice e credo che sia un sentimento molto condiviso, cioè non c'è bisogno di essere gli esperti di musica, no? Quest'idea che quando è morto Lucio Dalla tutti quanti un po' in maniera infantile ci siamo resi conto che poteva morire Lucio Dalla, nel senso che eravamo abituati all'idea che comunque quella presenza lì con le sue canzoni, bellissimo, le sue apparizioni eccetera ci sarebbe sempre stata, no? E quindi questo sentimento di perdita, di lutto un po' fantasmatica era sia un po' di dolore naturalmente eccetera, ma anche un po' dolce, di abbandono, di rammarico, di rimpianto. L'idea era di rendere esattamente questo sentimento e naturalmente quello come dire, l'artificio romanzesco più utile era proprio quello di far raccontare tutto questo a Marco Alemanno, che era la persona che gli è stata più vicina. Quindi...
E quella però è anche una scelta molto precisa, no? Perché tu potevi forse scegliere un altro... altra persona con cui dialogare nel film, no?
Diciamo, da una parte è stata anche una scelta stilistica nel senso produttivo, no? Non volevamo usare il repertorio di Dalla proprio perché giustamente è stato visto e stravisto, no? Siamo stati molto attenti. Io credo che se avessimo messo anche un pezzetto di un talk o di un Sanremo, eccetera, sarebbe tutto questo sentimento qui di cui parlavo prima io si sarebbe compromesso inevitabilmente. C'erano molte fotografie che sono quasi tutte inedite e che hanno anche un'intimità, nel senso che Marco e Lucio sono stati molto vicini per più di 15 anni, no? E quindi c'era la possibilità di vedere il punto di vista è molto ravvicinato, c'era una prossimità, c'è un'affettività, c'è una consuetudine.
Mario, tu l'hai conosciuto Dalla, immagino. Sì,
sì. Sì.
Quando l'hai incontrato?
Ma guarda, è stato un incontro fortuito a casa di amici. Lui e Marco si sono avvicinati e mi ricordo che Lucio con un dito mi disse: tu sei quello che ha fatto il film su 8 e mezzo. Io ho fatto questo film, l'ultima sequenza che era stata a Cannes. L'idea che Lucio avesse visto mio figlio ovviamente ha alimentato la mia vanità per almeno un mese e mezzo, certo. Questa cosa qua, no?
Però forse lo sapeva per altri motivi, come impariamo adesso ascoltando la testimonianza di un regista, Lucio Dalla. Tra l'altro Giovanni ci ha scritto un messaggio dicendo: ma lo vogliamo dire che era anche un grande attore? Ma grande attore non lo so sinceramente, però nei Sovversivi dei Fratelli Taviani ci stava bene. E sentite Paolo Taviani cosa racconta.
Lui era curioso di noi e noi eravamo curiosi di questo uomo, diciamo, unico, che aveva delle capacità anche di medium. Era un po' medium. Pensa che quando cominciamo Sovversivi, il film che poi lui interpretò, lui venne sul set e gli presentammo un nostro assistente, un tipo silenzioso, pensoso. Lui gli dette la mano e gliela tenne e disse: tu a 15 anni ti sei operato al ginocchio sinistro. E disse anche la città dove era stato operato. Quello dicevano: sì, è vero. Come, chi gliel'ha detto? No, non me l'ha detto nessuno. Lui dice: ma com'è questa storia? E dice: io non so come succede. Mi arrivano delle comunicazioni e quando incontro delle persone e non so da dove vengono. Allora mi viene fatto il desiderio di dirle, insomma. E io penso che questa capacità telepatica l'ha aiutato anche nel rapporto col pubblico.
Quindi forse ha sentito che tu avevi fatto il film su 8 e mezzo nel momento in cui ti ha stretto la mano.
Darsi anche io non l'avessi visto.
È possibile.
Del resto, come sapete, avendo visto il film, sono 3 persone che dicono questa cosa qui, no?
Sì.
In realtà c'erano anche qualcuno in più, l'abbiamo levata, ma insomma, ci sono 3 persone che sostengono che Lucio avesse delle capacità telepatiche. In realtà in questi casi, come sapete, uno si ricorda solo il 50% delle cose esatte, ovviamente c'è un 150% di toppe che Lucio ha preso, no?
Certo, quindi quelli non fanno statistica.
però
fa una certa impressione.
Lo stesso Taviani in quella testimonianza dice: ma secondo me questa capacità telepatica lo ha molto aiutato col pubblico, no? Quindi addirittura, no, è stata fondamentale per il suo successo. Però ecco, c'è quest'area, diciamo così, di divinità gioiosa e festiva che aveva Lucio, no? Che trasmetteva anche quest'idea. Ecco, non so se passa attraverso il film, ma io una cosa che ho capito facendolo, proprio i film servono anche a questo, no? Poi soprattutto a gente come noi, che non è, so, io sono regista ma sono critico, insomma, faccio una cosa perché mi piace capirne io di più, no? Però Lucio aveva questa sensazione fortissima che ti trasmetteva, che comunque qualsiasi cosa ti sta per succedere è sempre meglio di quello che ti è già successo, cioè un'attitudine positiva, no? Giustamente Servillo dice, no? La parola futuro ricorre in continuazione, no? Pensate quanto è diverso da oggi, no? Dove invece abbiamo un concetto di futuro, no? Che invece contiene qualcosa che somiglia a una minaccia, un'ombra, una tristezza, no? E Lucio questa cosa qui te la trasmetteva per contagio, no? Bastava stare un pomeriggio con lui e qualcosa che assomigliava un po' alla frenesia, alla curiosità, ma anche alla serenità, all'equilibrio, lui la trasmetteva in maniera, diciamo così, appunto, forse medianica anche questa, insomma.
Maria, anticipiamo una delle domande che arrivano regolarmente anche per il documentario di prima, no? Ci chiedevano chi ci ascolta come e quando potrà vedere il film?
Allora, il film ha una distribuzione, I Wonder, che è anche una distribuzione che, come sapete, ultimamente ha lavorato molto bene in maniera benissimo, intraprendente e anche aggressiva, nel senso migliore naturalmente. Andrea Romeo ci crede tantissimo e ci ha proposto un numero di copie a me, a De Carolis, insomma, noi eravamo preparati lì a negoziare e quindi siamo trovati spiazzati. E uscirà tra febbraio e marzo in coincidenza con il terzo anniversario della morte eccetera, e poi allo stesso tempo ci sono delle proposte sia dalla Pay sia dalla Free TV, anche se in una versione probabilmente con una riedizione, diciamo, no? Quindi c'è un interesse. Beh, credo proprio che il film ci saranno molte più opportunità di quanto in genere mediamente capiano un documentario
italiano. Questa è una buona notizia. Sì. Mario, ti lasciamo perché sta per finire la proiezione proprio qui di fronte al Massimo, credo sia vero. Quindi vai lì perché c'è poi, credo, il Q&A e tutto il resto. In bocca al lupo, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi della vostra attenzione. A presto.
Not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free.
Allora, solo un accenno di I Am Easy, una canzone che abbiamo sentito molte volte anche qui a Hollywood Party.
L'abbiamo anche cantata a volte, no?
Keith Carradine, Nashville, Federico Pedroni per parlare in chiusura. L'ultima cosa che facciamo qui da Torino è un bilancio di questa bellissima retrospettiva. Il bilancio di pubblico è esaltante, credo.
Sì, entusiasmante, devo dire, perché era un po' quello che credevamo e speravamo 2 anni fa, quando Emanuela ha avuto l'idea di fare una retrospettiva di questa portata e di dividerla su 2 anni, perché concentrare un anno sembrava
non fare il resto dei film,
farne troppo pochi, e scommettevamo sul fatto che il pubblico, anzi il secondo anno, avrebbe praticamente ha avuto lo stesso successo del primo, se non di più. Le sale sono piene anche nei film un pochino più misconosciuti, insomma,
anche quelli molto visti,
no? Io mi sono goduto alcuni Spielberg, ad esempio, che sono tutti poi dei restauri bellissimi dei DCP appena restaurati dell'Universal. Vedere Allo Squalo, che ancora fa il sold out, insomma, in sala, è un segnale, insomma.
Federico Pedroni, tu hai la sensazione, perché ho letto un bizzarro articolo qualche giorno fa, no? In cui un giornalista diceva, ne ha rivisto soltanto 2 o 3, no? Dicevo, ho l'impressione che, parlavo dello Squalo, Lo Squalo sia straordinariamente invecchiato. Adesso non voglio che... Non voglio sollecitarti sullo Squalo, no. Ma vedendo altri film, no, tu hai avuto questa stessa sensazione?
La mia sensazione, anche perché io poi nei buchi di tempo che avevo tra una presentazione e l'altra durante questa settimana mi imbucavo a vedere i film.
Anche perché Hollywood, lo diciamo per chi non se lo ricordasse, non lo sapesse, Federico Pedroni fa parte della squadra dei selezionatori, e i selezionatori introducono e spesso conducono dopo la proiezione le chiacchierate con il pubblico. Quindi quando ti imbucavi, cosa accadeva?
Mi imbucavo e vedevo delle cose di una modernità, poi venendo da un anno di selezione di film, ovvero abbiamo visto migliaia di film per arrivare alla
di oggi.
E devo dire che la modernità di linguaggio, di temi, di stile, ma anche il gusto del racconto, cioè le due cose insieme, secondo me fanno a tutt'oggi uno dei momenti veramente irripetibili della storia del cinema del Novecento.
Ma è il tuo assoluto preferito fra quelli che hai visto da imbucato?
Il mio preferito, quello che ho visto da imbucato, è una specie di recupero, perché non l'avevo mai visto. Welcome to a Lady Alan Rudolph è un film straordinario che non avevo mai visto. Poi, tra l'altro, qui proiettato in un meraviglioso 35, l'ho visto una mattina, ero con gli occhietti a cuore per tutta la giornata.
Che poi Alan Rudolph ha avuto la piccola maledizione, perché tutti l'hanno considerato un Altman minore, no? Dicendo
in qualche modo, però
il maestro è più bravo e lui è meno bravo.
Però l'esordio è proprio fulminante e fa un dittico con Nashville, cioè quasi un Nashville da camera, Welcome to LA, con meno personaggi ma con la stessa libertà, con la stessa struttura frammentata, veramente una scoperta.
Sentiamone un pezzettino proprio di questo film di Alan Rudolph.
Would you like a ride? Hmm? You want a ride?
I don't drive.
It's okay, I do. It's a great car.
I know.
I've just been to a movie and I was the only person there. I love Greta Garbo.
Yeah, she's nice when you're by yourself.
Well, men always have a better time. Maybe it's because they understand the situation.
Allora, questo è meno di un assaggio di Welcome to LA, anche perché cercatelo il film credo sia in DVD, cioè, si trova.
Edizione americana, edizione io l'ho americana. Appena comprato dopo averlo
subito,
visto.
Subito, proprio sì. Immediatamente sui social network o meno. E a proposito di DVD, però qui c'è stato anche appunto una presentazione molto informale, molto, molto veloce di un cofanetto che ci commuove tutti. Federico, tu sei, insomma, tu hai lavorato al libro che accompagna questo cofanetto.
Sì, è un cofanetto che abbiamo fatto una presentazione informale perché siamo arrivati proprio all'ultimo minuto, però ci tenevamo a farlo in tempo perché è un cofanetto che ricorda Carlo Mazzacurati, che è stato premiato l'anno scorso con il Gran Premio Torino qui al Festival, e quindi ci faceva piacere, a me mi faceva piacere la doppia veste in questo caso, sia del fatto che ho curato il libretto insieme ai DVD, che perché il Torino Film Festival ha sempre piacere di ricordare Carlo. Poi però il cofanetto raccoglie tre film: Notte Italiana, L'estate di Davide, La giusta distanza, che Rai Cinema ha deciso di accorpare e di editare insieme in un video chiamandolo la trilogia del posto. Sono i film di Mazzacurati, che era un regista legatissimo al Veneto comunque in molti suoi film, ma questi tre sono proprio dei film fluviali e sono tre film molto diversi, tre film che noi amiamo moltissimo, e con Carlo e Cecilia Valmarana da anni con Carlo parlavamo di poterli rimettere insieme. Quindi è stato poi un lavoro che anche grazie a Marina Mazzacurati abbiamo cercato di fare, ed è semplicemente una raccolta molto allegra, che volevamo che fosse molto allegra, di testimonianze di colleghi, di amici, di gente del mondo del cinema che si è trovata a lavorare con Carlo. La cosa bella è che certi aggettivi, certe atmosfere, certi toni, certi ricordi su Carlo sono simili tra persone che hanno lavorato in situazioni, epoche e film diversi, quindi come a creare un ritratto davvero, davvero particolare di una persona che ci manca molto.
E quindi Carlo è rimasto coerente in questo corso del tempo.
Assolutamente.
Il cofanetto esce nei negozi a dicembre.
Il 18 dicembre.
18
sì.
Dicembre. Magari troveremo il modo di ritornarci.
Sì, no, ci torniamo sicuramente per entrare.
Un'ottima strenna comunque.
Allora, questa è la nostra sigla, la
finita,
sigla dell'ultima Si torna a Roma. Vi ricordiamo domenica per il Cinema alla Radio, signore e signore, che è il nostro omaggio a Pietro Germi. Da lunedì troverete ancora Alberto Crespi insieme a Dario Zonta. Vi salutano tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata e una parte di loro a tutte le puntate qui di Torino, e sono Maddalena Gnisci e Alessandro Boschi qui a Torino, a Roma Francesca Levi e Francesco Frisari. Ringraziamo Paolo Masiero della RAI, qui della sede torinese, che ci ha mandato in onda, e oggi abbiamo sentito le voci, abbiamo avuto anche le presenze di Jim Michael, Mario Sesti, Marilena Moretti, Federico Pedroni. Grazie Federico di essere stato con noi.
Grazie.
Alberto Crespi e Enrico Magrelli vanno a preparare la valigia perché domattina si parte prestissimo.
Torniamo ai nostri lidi e ci ritroviamo lunedì con Hollywood Party. Mi raccomando, buon weekend. Ciao.
Ciao.